Biberbanca e Storie Libere presentano
14 febbraio 1966. Nel giorno di San Valentino, a Milano, esce il nuovo numero del giornalino scolastico La Zanzara. Lo scrivono i ragazzi del liceo classico Giuseppe Parini ed è un periodico con una storia gloriosa, nato nel giorno della liberazione dai rotoli di carta rubati ai fascisti e portati agli studenti milanesi. Da allora è scritto in piena autonomia dai liceali, senza troppo clamore o trambusto. Questa volta però il solito paginone centrale non contiene Valentine in rima baciate, ma un'inchiesta decisamente più pruriginosa sul sesso prima del matrimonio e sul ruolo della donna nella società italiana. Il titolo «Cosa pensano le ragazze d'oggi?» dà il via a una slavina di risposte che, in un paese in cui non c'è il divorzio, non si parla di aborto e la contraccezione è un tabù, risultano a dir poco incendiarie. La morale cattolica grida all'eresia per questi ragazzi che si amano e che vogliono fare tutto il sesso che gli pare prima del matrimonio e magari non sposarsi proprio perché convivere a loro va più che bene. E i ragazzi, capitanati da Marco De Poli, che è anche il direttore del giornale, Marco Sassano e Claudia Beltramo Ceppi, invocano a gran voce l'introduzione dell'educazione sessuale a partire dalle scuole medie, per liberare i loro coetanei dai sensi di colpa inculcati dalla famiglia, dalla scuola e dalla società. Ma esattamente come è accaduto ai fumetti neri, per le opinioni espresse negli articoli, i tre vengono convocati in questura. Eravamo ragazzini, racconta Sassano. Ci presentammo in giacca e cravatta e ci puntarono una luce negli occhi. Il giorno dopo ci convocarono in procura. Entrammo prima io e Marco e ci imposero una visita medica. Dicevano che dovevano stabilire se stavamo bene, se eravamo in grado di intendere e volere. Ci dissero di spogliarci e cominciarono a farci strane domande. Ci chiedevano, per esempio, se i nostri genitori convivevano. Noi ci irritammo molto, uscimmo di scatto impedendo alla nostra compagna Claudia di entrare per essere interrogata. Fuori di lì ci affidammo ai migliori legali di Milano. Ed i bravi avvocati De Poli, Sassano e Beltramo Ceppi ne hanno decisamente bisogno, poiché vengono denunciati con l'accusa di stampa oscena e clandestina, di corruzione di minorenni e rinviati a giudizio. Scoppia lo scandalo per il trattamento che hanno subito. Il vicepresidente del Consiglio, Pietro Nenni, prende le loro difese mentre 20.000 studenti scendono in piazza a manifestare. Al processo assistono più di 300 giornalisti, alcuni dei quali provenienti da altri paesi. Sono presenti persino New York Times e Le Monde. I tre ragazzi vengono pienamente assolti dalle accuse, mentre le proteste e le rivolte studentesche si moltiplicano in tutta Italia e nel mondo. Il 68 è alle porte. E sedute alle loro scrivanie, sommerse da tavole e disegni, nella redazione della Storina, in Piazza Cadorna, Angela e Luciana Giussani non stanno di certo a guardare. In una piccola cucina di un borghesissimo appartamento del centro di Milano, all'inizio degli anni 60, due signore distinte e silenziose lavorano alacremente. Non stanno sfornando torte o arrosti, ma hanno appena messo a punto una ricetta molto più appetitosa. Stanno cuocendo a fuoco lento una rivoluzione che cambierà non solo le loro vite, ma anche il panorama culturale dell'Italia e del mondo. Io sono Chiara Tagliaferri e questo è Le Diaboliques. Il podcast, prodotto da Biberbanca, sarà un viaggio nell'universo di Diaboliques e in quello della sua creatrice, Angela Giussani, che con la sorella Luciana ha formato un duo di imprenditrici dall'intuito straordinario. Insieme si sono prese tutte le luci che meritavano, regalandoci le migliori tenebre di sempre. vento del cambiamento, in realtà, soffia già da un po' dall'altra parte dell'oceano. Un paio d'anni prima dei liceali del Parini, il 2 dicembre del 1964, Mario Savio, uno studente di origini siciliane, nato a New York, pieno di capelli e di idee, pronuncia il suo discorso rivoluzionario all'Università di Berkeley. Il più grande campus della California accoglie 20.000 ragazzi che per il rettore Clark Kerr devono limitarsi a stare zitti e a studiare. Le idee devono restare fuori dal campus. L'università è una fabbrica e serve a riempire le teste vuote per farle lavorare per il sistema, dichiara il preside. Mario, invece, pretende un mondo senza discriminazioni e lo grida fortissimo con queste parole.
You know, I just want to say one brief thing about something the previous speaker said. I didn't want to spend too much time on that because I don't think it's important enough, but one thing is worth considering.
Il rettore ci ha detto che l'università è una macchina, ma noi siamo esseri umani. Se tutto è una macchina, ebbene, arriva un momento in cui il funzionamento della macchina diventa così odioso, ti fa stare così male dentro che non puoi più parteciparvi, neppure passivamente. Non resta che mettere i nostri corpi tra le ruote e gli ingranaggi, sulle leve, sull'apparato, fermare tutto. E far capire a chi sta guidando la macchina, a quelli che ne sono i padroni, che finché non saremo liberi non potremo permettere alla macchina di funzionare.
Two things, a strike breaker and a fink.
Savio, che diventa il leader del Free Speech Movement dai gradini di Berkeley, ricorda ai suoi compagni che se non vi alzate in piedi per le vostre libertà, siete spacciati. E i ragazzi si alzano, abbandonano i loro banchi e invadono le strade degli Stati Uniti. Manifestano contro il capitalismo e contro l'autorità, contro il militarismo e la guerra del Vietnam. Malcolm X e Martin Luther King sono ancora vivi. La speranza è una parola praticabile e marcia per il riconoscimento dei diritti civili della comunità afroamericana. I giovani sognano un mondo che verrà cantato qualche anno dopo da John Lennon con Imagine, mentre le contestazioni arrivano in Giappone, in Cina e in America Latina, dove esploderanno con il movimento studentesco e il massacro di piazza delle tre culture. Dopo un lungo sciopero, il 2 ottobre del 68, 5.000 studenti e lavoratori confluiscono nella piazza del quartiere Tlatelolco di Città del Messico per una manifestazione pacifica. Molti arrivano accompagnati dalla loro famiglia, hanno acceso accendini e fiaccole quando, nel tardo pomeriggio, le forze militari e politiche circondano la piazza con camion e carri armati e aprono il fuoco, puntando sulle persone. Centinaia di corpi cadono come birilli. Tra i feriti c'è anche Oriana Fallaci, che racconterà.
Io ti posso dire quello che ho visto dal momento che sono stata colpita. C'erano nella piazza delle tre culture all'incirca 6.000 studenti, avrei detto, 5-6.000 studenti.
C'è qualcosa che mi fa più male di questo dolore tremendo alla spalla, al polmone, al ginocchio, alla gamba. Mi fa male questo incubo che ritorna. Non è l'incubo della guerra del Vietnam. Io, nel Vietnam, ho visto delle cose spaventose, ma era diverso, perché sapevo di andare alla guerra. La guerra è una cosa dove ci sono dei signori armati da una parte e degli altri signori armati dall'altra. Sai anche che si spara da tutte e due le parti. Ma quello che è successo là, la sera in cui sono stata ferita, non era una guerra. E non aveva niente a che vedere con le guerre che più o meno tutti, facendo questo mestiere, abbiamo visto come corrispondenti, capisci? E non doveva essere una notte di sangue. 10 giorni dopo, alle Olimpiadi di Messico 68, Tommy Smith e John Carlos, sul podio, entrano nella storia con il loro pugno alzato. Intanto, in Europa, il maggio francese profuma di rivoluzione. E dalle università di Nanterre e della Sorbona esplode uno sciopero selvaggio che paralizza il paese. Ci fu una sera, nella primavera del 68, in cui il mondo finalmente sfondò lo schermo, fa dire Bernardo Bertolucci a uno dei suoi sognatori in The Dreamers, mentre in Italia le sorelle Giussani continuano a lavorare senza sosta al loro progetto editoriale, che proprio in questo periodo sta raggiungendo l'apice della fama. A marzo del 1968 esce infatti Diabolik Chi Sei, dove vengono finalmente svelate le sue origini, dal naufragio a cui è sopravvissuto da neonato all'infanzia selvaggia sulla misteriosa isola governata dal Re King, passando per l'uccisione della feroce pantera nera alla quale ruba anche il nome. Il pubblico ha sempre più fame di Diabolik, vuole più avventure, più storie, più misteri. E le Giussani, con il loro straordinario intuito editoriale, realizzano l'albo perfetto per rispondere a questo desiderio. Intanto, l'aria del cambiamento che si diffonde per le strade fa decidere a Angela e Luciana che è ora di rinnovare anche la casa editrice. Per marcare ulteriormente la propria emancipazione dalla storia e da Gino Sansoni, le sorelle lasciano l'ufficio cucinotto di Piazza Cadorna e trasferiscono la sede della Storina in via Mascheroni 1, nello stesso palazzo in cui vive Angela. Il trasloco avviene proprio nella primavera del 1968, mentre quasi tutte le università della loro città sono occupate. Qualche mese dopo, nel giorno di Sant'Ambrogio, i membri del movimento studentesco, avvolti nel loro eschimo, lanciano uova e pomodori marci contro gli eleganti e impellicciati spettatori alla prima della Scala di Milano. Fabrizio De André canterà quella notte di gala e di smoking rubati, suggerendo che al dio della Scala è meglio non credere mai. Ma l'unico dio che gli studenti e gli operai vogliono è un padre capace di ascoltare il loro malessere, così lo urlano forte e chiaro, ovunque. Angela e Luciana, nonostante la loro origine borghese e le simpatie fasciste di Sansoni, credono in questa energia che scortica ogni cosa, decidendo di far entrare il cambiamento dritto nelle pagine di Diabolik, e già che ci sono, anche nelle loro vite. Tra le novità, c'è l'ingresso nel team della Storina di una nuova redattrice, la romagnola Patricia Martinelli. Non è una lettrice di fumetti, ma come Gomboli è una creatrice di trame avvincenti, ricche di colpi di scena. Le sorelle non ci mettono molto a intuire il suo talento, che Patricia affina di storia in storia e ben presto diventa uno dei pilastri della redazione. Oltre a Martinelli, si aggiunge alla squadra anche un'ex compagna di studi di Gomboli e Castelli. È la milanese Erika Rossi, una biondissima ragazza di una bellezza folgorante, con gambe chilometriche e occhi azzurri, che sembra uscita dalle tavole del fumetto stesso. Con quella K nel nome è chiaramente un segno, pensano le Giussani. Erika è l'emanazione in carne e sangue di Eva Kant. Così, visto che il caso non è mai per caso, la nuova collaboratrice viene assunta in redazione come correttrice delle tavole, anche se non è raro che, grazie al suo talento e al suo impegno, si ritrovi spesso a scrivere sceneggiature e a disegnare di proprio pugno qualche storia. Ogni mattina, alle 9 in punto, Angela, Luciana, Patricia ed Erika prendono il caffè insieme prima di entrare in redazione. È il loro rito. Il momento in cui riannodano accadimenti piccoli e grandi per travasarli nella rivoluzione di carta che firmano giorno dopo giorno. Diabolik respira la metamorfosi di un mondo che ribolle e scatta in avanti, mutando a sua volta e raccontando il cambiamento. Le lotte operaie entrano anche nel fumetto. La realtà vince sui pugnali e Diabolik mira a un bersaglio sempre più concreto. Le vittime non sono più nobili annoiati con una spiccata tendenza alla depravazione, ma avidi capitalisti che sfruttano il lavoro dei più deboli. Diabolik, insomma, muta la sua pelle. Da assassino efferato si trova a uccidere con meno disinvoltura e maggior tigna, punendo soprattutto i padroni corrotti e diventando quasi un eroe romantico. C'è chi, invece, non cambia mai. All'inizio del 69, un altro albo di Diabolik, intitolato Eva e Ginko, viene denunciato e posto sotto sequestro. È l'ottava volta in meno di 7 anni di vita della testata. Ovviamente, il re del terrore, che sfugge brillantemente alla ghigliottina, non si preoccupa troppo e riesce ad uscire incolume anche dalla Santa Inquisizione della censura. Così, per l'ennesima volta, il Tribunale di Milano assolve lui e le sue creatrici da tutte le accuse. Ma peggio dell'aula del tribunale è certamente la cucina di casa Sansoni. Il rapporto tra Angela e Gino fa onestamente schifo. I silenzi per cena sono quanto di più auspicabile, perché quando le parole ci sono, feriscono come lame. Quando Gino non è in giro per il mondo a seguire il Milan con tutto quello che rallegra le sue trasferte, è scostante e le discussioni con la moglie tracimano in scontri sempre più frequenti e furiosi. Sansoni è anche un tiratore abile di oggetti. Scaglia macchine da scrivere e piatti per terra, panetti di burro sul soffitto della cucina e faraone arrosto fuori dalla finestra, dopo che la cottura è, a suo dire, stata irrimediabilmente rovinata proprio da Angela, colpevole di aver aperto lo sportello del forno per aspirare un po' di quel profumo delizioso che ne usciva. La maggiore delle Giussani si guarda allo specchio. È una donna bellissima, intelligente, colta e ricca. È anche molto forte e con l'aiuto di un gruppo di lavoro straordinario, che nel tempo è diventato la sua famiglia, oltre alla sorella Luciana, i collaboratori storici e i talentuosi nuovi arrivati, ha creato dal nulla un impero di carta. Le sue storie hanno invaso il mondo e visto che quello stesso mondo è cambiato, scuotendo la società e le leggi, Angela rivendica una metamorfosi anche per la sua vita. Vuole allontanarsi da ciò che non le piace più, che non la fa più stare bene. Gino Sansoni, nonostante la moglie gli abbia chiesto più volte di rinunciare a qualche trasferta del Milan per passare del tempo insieme, è partito ugualmente per Madrid, dove il 28 maggio del 69 la sua squadra del cuore sfida l'Ajax per conquistare la Coppa dei Campioni. Il match finisce 4-1. È una vittoria schiacciante per i rossoneri. Sansoni è felicissimo. Il giornalista Nicolò Carosio chiude la telecronaca della partita con queste parole. Adesso si inscena il grande trionfo, agitare di grandi bandiere sul campo e domani tutto si rinnoverà a Milano Linate, dove con un volo speciale dell'Alitalia ci porteremo alle ore 18:30. Ma quando Gino torna a casa in via Mascheroni, l'euforia del giorno precedente lascia il posto a una sorpresa inaspettata. Angela gli comunica che vuole divorziare. Nel 69, in Italia, non esiste ancora una legge che regolamenta il divorzio, anche se ormai viene richiesta a gran voce da più schieramenti politici. Entrerà ufficialmente in vigore, non senza difficoltà e contestazioni da parte della Democrazia Cristiana, solo a dicembre del 1970. Ad Angela, però, che è sempre stata una donna molto pratica, non importa tanto la forma delle cose quanto la loro sostanza. Se anche la legge non è ancora applicabile e il vincolo matrimoniale con Gino di fatto resta inscindibile, lei sa che in realtà è stato scisso da moltissimo tempo. Dunque prosegue dritta per la sua strada e intima al consorte almeno una separazione degli spazi. Sansoni, abituato da sempre a comandare e a sapere cosa fare, riconosce quando qualcuno comanda più di lui e si ritrova a obbedire. Ancora un po' spaesato, fa le valigie e va quatto quatto a vivere in una piccola stanza dell'ufficio della storia, mentre Angela resta in via Mascheroni, dove la raggiunge la sorella. Luciana, che non si è mai davvero fidata del cognato, è felice nel ritrovare in Angela quello sguardo elettrico di chi si è finalmente liberato. La sorella non si accontenta più di rosicchiare tempo e amore. La questua è stata sostituita da un sorriso che adesso è inciso dentro di lei. La mamma Vittorina, invece, si dispera. È pur sempre una donna cattolica, nata nell'Ottocento, e il divorzio è ai suoi occhi un nonta terribile, ma conosce la figlia e sa che nulla le può far cambiare idea. Ora che Angela ha ottenuto quello che vuole, può continuare a voler bene a Gino. Perché quando la tua felicità non è appaltata a chi la può calpestare, riesci a tollerare quelle mestizie e piccolezze che prima ti spappolavano. Mettiamoci poi che è diventata molto più ricca di lui e può togliersi la soddisfazione in anticipo di mezzo secolo su molte donne che nelle power couple guadagnano più dei loro mariti, di pagare lei gli alimenti a questo uomo che ora non sembra più così forte e possente. Con grande eleganza decide anche di non togliere alla storia i diritti di utilizzo del personaggio di Diabolik. Nel frattempo, la rivoluzione che ribolle dentro Angela gorgoglia e riverbera anche fuori, nel mondo. L'autunno caldo soffia su Milano. Gli studenti e gli operai protestano chiedendo maggiori diritti e tutele fino a quando, poco prima di Natale, nel pomeriggio del 12 dicembre di quello stesso anno, tutto deflagra. Non sono ancora le 17, i lampioni sono già accesi. C'è la nebbia e i turisti che con gli occhi alzati cercano di indovinare dove finiscono le guglie del Duomo in questo latte bianchissimo che è il cielo, all'improvviso sentono il pavimento diventare molle sotto i loro piedi. Poi arriva un rumore fortissimo e allo stesso tempo sordo, un boato seguito da una fiammata che colora il cielo e poi un silenzio devastante. È appena esplosa una bomba all'interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura. I morti saranno 17, 88 i feriti. È il primo degli attacchi che cambierà la storia dell'Italia, dando il via agli anni di piombo. Angela e Luciana, che sono cresciute sotto ai bombardamenti negli anni 40, fanno l'unica cosa che le tiene salde. Continuano a tenersi insieme l'una con l'altra e a lavorare per garantire gli standard qualitativi del loro eroe di carta alle migliaia di lettori che vogliono solo essere portati via da tutta questa morte. Per sostenere il ritmo del lavoro, reclutano nuovo personale per la casa editrice e lo staff si allarga così tanto da costringere le Giussani a un nuovo trasloco. La storina si sposta in un bel edificio in via Boccaccio, al civico 32, dov'è tuttora. Lo sguardo di Angela e Luciana sulla realtà che le circonda è attento. Come sempre, la vita privata e quella professionale sono per loro vasi comunicanti ed è dunque fisiologico che anche la politica entri nelle avventure di Diabolik. Nell'albo L'ultimo rifugio, uscito nel 72, Diabolik, in pieno spirito anticapitalista, dice che non gli importa niente di aver perso il suo tesoro guadagnato nel corso di decenni di onorata carriera. Non sono i soldi o le ricchezze materiali che gli interessano. Un paio d'anni dopo, con il marchio di fuoco, Diabolik e Eva arrivano in un paese lontano e esotico, in cui per i lettori è facile riconoscere la Cina comunista di Mao Zedong. Hanno in canna un colpo perfetto, ma si rendono conto che non possono fare il proprio lavoro, cioè rubare, dal momento che lì non esiste il concetto di proprietà privata. Così, prima di girare i tacchi e tornare a Clerville, l'avventura si conclude con Diabolik che dice: «Quel popolo vive davvero in modo diverso, vive nell'uguaglianza. Tutto appartiene a tutti. Là io non avrei ragione di esistere». Sempre nel 1974, Angela e Luciana si schierano apertamente e stavolta senza metafore narrative in occasione del referendum abrogativo sul divorzio. Nella seconda e nella terza di copertina di Diabolik scrivono ai lettori: la legge sul divorzio è in vigore in Italia già dal 1970. È servita a sanare penose situazioni familiari. Non ha prodotto alcun danno sociale. È un diritto civile offerto a pochi cittadini bisognosi di ritrovare serenità e possibilità di rifarsi, se lo vogliono, una vera famiglia fondata sull'amore e sul rispetto reciproci. Tu sei felice, non negare la felicità agli altri. Vota no all'abolizione del divorzio. Proprio la scelta che Angela ha compiuto qualche anno prima, andando controcorrente e abbiurando l'apparenza di una finta felicità pur di salvaguardare una felicità autentica. Diabolik affonda insomma i suoi coltelli in una realtà sempre più complessa e a volte oscura delle trame costruite dagli sceneggiatori della storina, e le vendite bucano la stratosfera anche per merito delle donne che escono da quelle pagine. Oltre a Eva c'è infatti anche Althea, duchessa di Wallenberg, la compagna, anche lei non ha nessuna intenzione di diventare una moglie, di ginkgo. Domani finirà il sogno di un povero poliziotto che si è innamorato della meravigliosa duchessa di Wallenberg. Dichiara ginkgo al loro primo incontro. Ma Altea rimarrà invece al suo fianco, fregandosene delle differenze di classe e rivendicando la libertà di amare chi vuole. Con un corpo da amazzone e capelli nerissimi e corti, Altea è di una bellezza prodigiosa tanto quanto Eva. Le acconciature e gli abiti delle due escono direttamente dalle pagine di Vogue. Ovviamente ho sempre invidiato da pazzi il fatto che possono cambiarsi tutte le volte che vogliono. Basta un disegno e ecco un Valentino o un Yves Saint Laurent tutto per loro. A proposito di riviste, Eva a un certo punto dimentica a casa il suo grande amore per diventare l'unica protagonista di una serie di fumetti pubblicati nel 76 su Cosmopolitan, interrotta poi per volere di Angela stessa. La collana sta andando talmente bene che la Giussani è preoccupata. Non vuole che la luce su Diabolik si spenga, perché le sue giornate iniziano e finiscono con lui. È l'unico uomo a cui non è disposta a rinunciare e Diabolik, d'altro canto, non l'ha mai delusa. Dall'Argentina alla Finlandia, passando per il Brasile, colpisce tutti al cuore, diventando sempre più un fenomeno sociale. Tra i suoi fan, in Italia, c'è anche lo scrittore Dino Buzzati. Racconta che i fumetti delle Giussani sono perfetti per uccidere la noia di certi pomeriggi che non passano mai e chiama addirittura il suo cane Diabolik. Le sorelle, nel corso degli anni, continuano a rilanciare scrivendo sceneggiature con tematiche forti, mai affrontate prima in un fumetto, come la violenza sessuale e il traffico di organi, lo scarico abusivo di rifiuti tossici, la pena di morte, l'aborto, la dipendenza dalla droga e l'omosessualità, e sempre si schierano apertamente, manifestando chiaramente le proprie idee, decisamente progressiste, attraverso le vicende di Diabolik. In Vite bruciate, ginkgo manda a stendere i suoi colleghi che vorrebbero usare le maniere dure contro dei ragazzi drogati finiti in un brutto giro, spiegando loro che sono solo poveri cristi che tentano di evadere da una miserabile condizione quotidiana. Diabolik e Eva, che tengono d'occhio l'ispettore almeno quanto lui tiene d'occhio loro, e si trovano più di una volta a credere in una giustizia che in fondo non ha confini poi così diversi, commentano. Per fortuna ginkgo ha la testa sulle spalle e non si lascia influenzare. Racconta Mario Gomboli.
Diabolik vive in Europa, no? Se non proprio a Milano. E quindi inevitabilmente si scontra con quella che è la realtà che noi viviamo tutti i giorni. Una realtà che è fatta, sì, certo, di crimini, e lì ci sguazza, ma anche di altri problemi che possono andare dal divorzio, all'aborto, al contrabbando di organi, la mafia, il contrabbando di armi, la droga.
Anche Patricia Martinelli ricorda l'impegno sociale di Diabolik.
Abbiamo fatto storie contro la prostituzione. Proprio io ho voluto una storia sull'eutanasia.
Nel 1978, provate da anni di ritmi frenetici di lavoro, le Giussani decidono di ridurre la pubblicazione di numeri inediti e di rimpolpare l'offerta con le ristampe delle prime pubblicazioni, che molti dei lettori di Diabolik non conoscevano, contraddistinte dalla lettera R. Seguiranno molte altre serie di ristampe, ciascuna caratterizzata da una lettera o da una sigla differente, grazie alle quali, molti anni dopo, i cultori del fumetto riusciranno a stabilire il valore delle copie in circolazione. Nel 1980, qualche anno dopo aver chiuso la storia a causa dell'inevitabile fallimento, Gino Sansoni muore senza mai essere stato abbandonato dalla ex moglie, che ha continuato ad aiutarlo economicamente. Angela e Luciana, ormai decisamente ricche, potrebbero farsi cullare dall'edonismo smargiasso e chiassoso degli anni Ottanta, ma non è decisamente nel loro stile. Preferiscono attraversare l'esistenza con la morigeratezza e la discrezione di sempre. L'unico strappo che si concedono sono i viaggi e una villa a Bardolino, nel Veronese, dove hanno fatto costruire una piscina per nuotare in Diabolik. Sul fondo, una piastrellatura realizzata ad hoc ritrae gli occhi azzurrissimi e il volto mascherato del loro uomo, che le osserva dall'acqua trasparente come un perfetto demone custode. E Diabolik proteggerà la sua creatrice, Angela, fino al 10 febbraio del 1987, quando lei se ne va lasciando orfano il suo eroe nero e tutta la storina. Cosa succederà adesso? E cosa deciderà di fare Luciana con la casa editrice? Io sono Chiara Tagliaferri e Le Diabolik è scritto da me con l'aiuto preziosissimo di Benedetta Roldi, a cura di Alessandra Rossi. La post-produzione audio è di Jack Legg Studio.
Una produzione Piperbanca e storielibere.fm.